Ai microfoni di Radio Sapienza siamo qui con Marcello Scalisi, direttore dell'Unimed, e per farle qualche domanda. Intanto, come Radio Sapienza ci siamo occupati più di una volta dell'Erasmus e Erasmus+. Lei ha parlato di un problema di mobilità, non solo lei ma anche gli altri redattori. In che modo si può ovviare a questo problema e quindi potenziare il progetto Erasmus e Erasmus+ per renderlo più accessibile a tutti?
Ci sono varie possibilità. Intanto ti ringrazio per questa opportunità perché parlare della mobilità Erasmus con i paesi terzi del Mediterraneo, quindi i paesi alla riva sud del Mediterraneo, è una delle battaglie di Unimed ormai dal 2011. Come sai, il programma Erasmus ormai è aperto anche ai paesi terzi, quindi ai paesi della riva sud del Mediterraneo. In questo momento le borse disponibili tra ogni anno tra staff e studenti si attestano su circa 8.000 borse l'anno. E la mobilità deve essere sia dal sud, quindi dai paesi del Mediterraneo, verso l'Europa, che viceversa, ovviamente in proporzioni un po' diverse. Tuttavia noi riteniamo che 8.000 borse l'anno, di cui 5.000 per gli studenti, per 10 paesi della cooperazione euromediterranea, tra cui paesi come l'Egitto che contano 100 milioni di abitanti circa, non è dato sapere, è ben poca cosa, se è paragonata naturalmente alla mobilità europea di Erasmus, che ogni anno ormai si attesta sui 300.000 studenti l'anno. È chiaro che non possiamo chiedere 300.000 studenti per i paesi del Mediterraneo, però ci piacerebbe per il prossimo programma averne almeno 30.000 di borse l'anno. Perché farlo adesso e parlarne adesso? Perché la Commissione europea sta proprio lavorando sul nuovo bilancio, sul nuovo budget e sui nuovi programmi che cominceranno a funzionare dal 2021 al 2027. Quindi la Commissione lavora con un discreto anticipo rispetto alla programmazione comunitaria, dei fondi comunitari, quindi è il momento adesso di fare un'azione di lobby, di advocacy, per chiedere ai governi europei, ma anche alla stessa Commissione europea, di impegnarsi di più su questo tema della mobilità. Così come noi abbiamo in qualche modo costruito una cittadinanza europea attraverso il programma Erasmus, è quello che dicono tutti, anche i nostri, diciamo, politici. Così, allo stesso modo possiamo immaginare di contribuire a creare una generazione mediterranea attraverso la mobilità con studenti del mondo arabo verso l'Europa e viceversa dall'Europa verso il mondo arabo, e forse così, chissà, nel tempo riuscirete voi, giovani studenti, a dare una risposta a quello che la nostra comunità politica purtroppo non è in grado di fare.
Certo. Parlando invece di accessibilità ai progetti delle università, i semplici anche corsi dell'università, una delle relatrici ha portato ad esempio il progetto PIR, che è un database che connette i rifugiati con le varie università. L'Unimed ha qualcosa del genere, cioè ha un database che collega tutto e è di facile fruizione o no? O una collaborazione con questo tipo di progetto.
Attraverso questo progetto che abbiamo presentato adesso e che sta per terminare, che si chiama appunto progetto INEAR, realizzato con la European University Association, con Campus France, con la Sapienza ovviamente e anche con l'Università di Barcellona, questa mappa di iniziative che le università stanno portando avanti in tutta Europa e non solo in favore dei rifugiati. Il tema dell'accessibilità è un tema ovviamente molto complesso perché non si pone solo il problema di accedere agli studi, ma anche come essere in grado di sopravvivere nel frattempo, perché il grande problema naturalmente ai rifugiati non è solo poter avere accesso a un'educazione gratuita,
E non
chiaramente.
poter lavorare nel frattempo.
Esatto, nel frattempo non poter sostenere la propria famiglia, perché come si dice tecnicamente molto spesso i giovani rifugiati sono i breadwinner, quelli che portano un po' il pane a casa sostanzialmente, quindi dover sospendere di lavorare, seppur a volte parliamo dei rifugiati che vivono dove i rifugiati sono in maggior numero, quindi in Libano, in Giordania, nel nord dell'Iraq, nella stessa Siria, dover diciamo, non lavorare per poter studiare è spesso una condizione impossibile da sostenere. Quindi bisogna immaginare non tanto delle forme per migliorare l'accessibilità agli studi, perché le università in tutta Europa e in tutto il mondo, abbiamo sentito anche oggi dell'esperienza canadese, che è tradizionalmente un paese che fa moltissimo in questo senso, stanno rispondendo in maniera, a mio avviso, anche buona, discreta, con tantissime opportunità. Ma il grande problema rimane quello della sostenibilità economica della vita ai rifugiati, il ricongiungimento familiare, e non avere tutti questi giovani un po' in giro per l'Europa separati dalle loro famiglie, che vivono in condizioni ancora oggi drammatiche.
Certo, le faccio un'ultima domanda, poi la lascio scappare. Lei ha parlato nel suo intervento di rifugiati accademici, quindi quelli che hanno già terminato il corso di studi e si occupano di ricerca e lavorano nel loro campo. Come si muove l'Unimed per accogliere questo tipo di rifugiati, e come tutto ciò si rapporta allo stato della ricerca italiana e del resto del mondo?
Allora, come si rapporta la ricerca italiana, questo non lo so, perché noi lavoriamo su una dimensione più ampia, più mediterranea, più regionale, quindi proprio nello specifico con i paesi della riva sud del Mediterraneo e ovviamente anche con gli altri paesi europei. Il tema che ci piace richiamare all'attenzione è che fino ad oggi si è parlato, ovviamente, giustamente, tantissimo dei giovani rifugiati e del loro bisogno di avere accesso a una educazione. E non discutiamo solo dell'educazione universitaria, ma anche dell'educazione primaria e secondaria, ovviamente. È tutta una catena che deve essere sostenuta. Però forse abbiamo un po' trascurato il tema dei rifugiati accademici, appunto, coloro che nel loro paese erano insegnanti, ricercatori, professori o anche che lavoravano nello staff dell'università, nello specifico in Siria, ma vale per qualunque situazione di crisi. Allora, questi accademici, queste persone che lavoravano in istituzioni universitarie, probabilmente, anzi quasi certamente, non stanno continuando a svolgere, seppur in un altro paese, la loro funzione, o per ostacoli amministrativi e burocratici, o perché le università comunque nella regione non sono in grado di sostenerne anche il costo, inevitabilmente, o per barriere di tipo culturale. Allora, credo che questa comunità deve essere anche sostenuta, perché sarà la prima che potrà tornare nel paese e ricominciare a offrire il proprio lavoro all'interno delle istituzioni universitarie, che comunque stanno già ripartendo in Siria, con tante difficoltà e certamente ancora con tanti nodi da sciogliere. Però certamente l'università, così come tutto il sistema educativo, quando la situazione sarà, speriamo tutti quanti presto, normalizzata o risolta, anche se nessuno sa dire in quale formula, il sistema educativo dovrà ricominciare. E allora garantire agli accademici che sono attualmente rifugiati o in Europa o nella regione di poter continuare anche solo aggiornandosi, riqualificandosi, continuando a mantenere un legame con il sistema universitario, può essere anche questo un piccolo contributo alla futura ricostruzione del paese.
Va bene, la ringrazio. Grazie.